SBS Italian.
Il libro Facebook and Conversation Analysis, scritto dal dottor Matteo Farina della Flinders University e della University of Adelaide, è diventato un best seller. Il libro, infatti, pubblicato un anno fa, ha ricevuto il titolo di libro più venduto nella categoria linguistica per la prestigiosa casa editrice Bloomsbury. Noi abbiamo raggiunto il dottor Matteo Farina per parlare con lui di questo suo libro e di quelle che secondo lui sono le ragioni appunto di questo successo. Innanzitutto, Matteo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, partiamo dal tuo libro e da un tema che insomma è intrigante per tutti noi che lo utilizziamo ogni giorno quasi. Stiamo parlando di Facebook. E perché parliamo di Facebook? Che cosa nel tuo libro si discute?
Parliamo di Facebook perché il progetto è nato nel 2011, è nato come un progetto di dottorato di ricerca. La domanda iniziale era, data la popolarità di questo medium, perché tanta gente usa Facebook e come lo usa? Quando parliamo su Facebook, le nostre conversazioni hanno un ordine o pubblichiamo commenti a caso? Siamo partiti da lì e tutto questo ha portato alla pubblicazione di questo libro.
Allora, tu hai parlato di comunicare via Facebook. Proviamo a definire la comunicazione e l'ambito che tu hai considerato. Insomma, comunicazione la più basica che ci viene in mente è quella faccia a faccia fra due persone, in cui chiaramente ci si può vedere, si possono utilizzare anche dei segnali corporei o visivi. Dall'altro lato abbiamo quella via Facebook che invece è prettamente testuale. Ci puoi dire, insomma, che cosa hai guardato su Facebook?
La prima cosa che mi ha colpito della struttura delle conversazioni su Facebook è, se vogliamo, una certa creatività, nel senso che le conversazioni hanno un formato diverso, come dicevi, ma se quando parliamo usiamo gesti o possiamo anche fare, per esempio, se stiamo camminando una strada, riferimento alla t-shirt che un'altra persona sta indossando e commentare o parlare di una macchina che passa o di una vetrina. Su Facebook, se vogliamo, abbiamo anche una conversazione visiva perché possiamo condividere un link di un video pubblicato su YouTube o le news che provengono dal sito di un telegiornale o di un altro sito online, o possiamo pubblicare un selfie, la foto di quello che abbiamo mangiato per colazione, o addirittura la combinazione di un messaggio testuale con una foto. Guardate cosa ho mangiato stamattina, è la foto del croissant o del caffè. Tutto questo nuovo formato, questo, se vogliamo, anche mix di immagini e parole, non creano un problema nella comunicazione. Le persone le interpretano naturalmente, se vogliamo. È come se ci fossimo abituati alle feature del medium Facebook, come lo abbiamo fatto in precedenza nel passato per il telefono e altri mezzi di comunicazione, se vogliamo.
Quindi, in qualche modo, Facebook ha da un lato delle limitazioni per quanto riguarda la comunicazione rispetto a quella che può essere quella faccia a faccia oppure magari quella telefonica a cui siamo tanto avvezzi, ma queste limitazioni sono qualcosa a cui noi ci siamo adattati e quindi abbiamo creato un nuovo tipo di comunicazione?
Esatto, in un senso sì, come è successo sempre nella storia. Quando è stato introdotto per esempio il telefono, se il punto di riferimento era la conversazione faccia a faccia, la conversazione per telefono avviene in maniera diversa. Per esempio quando rispondiamo diciamo pronto o hello in inglese, e questo non accade perché quando ci incontriamo faccia a faccia automaticamente ci riconosciamo. Invece quando siamo per telefono non sappiamo chi è l'interlocutore, anche se al giorno d'oggi con i nuovi telefoni per esempio possiamo vedere il nome di chi chiama, ma non sempre. La stessa cosa, se vogliamo, avviene su Facebook, abbiamo adattato la comunicazione al medium. E un'altra caratteristica per esempio è, noi possiamo comunicare su Facebook senza essere simultaneamente collegati al sito, perché qualcuno può postare un messaggio adesso e magari gli amici possono rispondere domani o stasera o tra due giorni. Quindi questa è un'altra caratteristica del mezzo di comunicazione che ha avuto un impatto sulla comunicazione in sé.
E allora andiamo a vedere quali sono i risultati di questo adattamento al mezzo di comunicazione. Quali sono le caratteristiche principali che che tu hai potuto osservare nella comunicazione su Facebook. Io immagino tu ti sia focalizzato sulla comunicazione pubblica, non tanto sul dialogo privato tra due persone, quindi i post e i commenti. Che cosa si nota innanzitutto di nuovo e di speciale che da altre parti, insomma, non c'era?
La mia ricerca è diversa dalle solite ricerche perché proprio analizza le conversazioni fatte tra amici, tra persone. La cosa nuova che è interessante da notare è che certi commenti ricevono centinaia di risposte o decine di risposte, mentre altri commenti non ne ricevono nessuna. Allora, cercando di trovare dei punti in comune tra questi messaggi che io chiamo di successo e questi messaggi che falliscono, sono riuscito a notare che di solito un messaggio di successo è un messaggio che compie una chiara azione. Per esempio, quando qualcuno pubblica una domanda, automaticamente gli amici o le persone che leggono capiscono che questa è una domanda e sanno come rispondere. Invece i messaggi che non ricevono risposte sono quei messaggi un po' criptici, se vogliamo, difficili da interpretare. Quindi come lettori non riusciamo a capire che cosa dobbiamo fare e di conseguenza non rispondiamo. Un'altra strategia che sembra caratterizzare i post di successo su Facebook è l'uso dell'umorismo. Sembra che le persone che cercano, per esempio, di prendersi in giro quando pubblicano qualcosa su Facebook, ottengono più risposte dai loro contatti. E c'è una ragione per tutto questo, perché prima di tutto una delle funzioni di Facebook è quella di mantenere le relazioni e l'umorismo ha una di queste funzioni. Alla fine, quando le persone si ritrovano tra amici, molto spesso scherzano e di conseguenza quello che facciamo faccia a faccia lo stiamo facendo ancora una volta su Facebook. Abbiamo solo cambiato il medium di comunicazione. Questo vale sia nelle conversazioni private, ma anche nelle conversazioni, dopo ho notato, aziendali. Quando su Facebook le aziende pubblicano, per esempio, una campagna pubblicitaria che si basa sull'umorismo, queste di solito sono più di successo di quelle, per esempio, più seriose. E le persone tendono, per esempio, ancora una volta, tra amici, a condividere il link di una pubblicità divertente o di un video scherzoso. E ancora una volta, perché? Perché questo fa parte della comunicazione. Quando gli amici si incontrano, certe volte una persona racconta una barzelletta e la risposta ad una barzelletta è un'altra barzelletta, la quale genera un'altra barzelletta. Noi facendo così dimostriamo, prima cosa, che abbiamo capito la barzelletta e quindi sappiamo come rispondere. E qui ritorniamo al punto precedente, di interpretare l'azione, capire come rispondere. E se vogliamo invece analizzare questo in campo sociologico, tutto questo scambio di barzellette a cosa serve? Serve a rinforzare i legami che ci sono tra un gruppo di amici.
Tu hai parlato di capire l'intenzione del messaggio iniziale. Chiaramente il malinteso è sempre dietro l'angolo. Quando ci si vede faccia a faccia, magari è anche più semplice in qualche modo cercare di reindirizzare la conversazione, far capire che si intendeva dire qualcosa di diverso. Hai notato che su Facebook questo è più complesso e quali sono gli strumenti che vengono usati per ovviare alla mancanza appunto di contatto fisico e presenza?
Sicuramente c'è un'abilità da parte della persona che posta, quindi è come saper scrivere efficacemente. Riuscire, per esempio, quando si pubblica un post, oltre che essere molto chiari in quello che si sta facendo, magari, per esempio, proporre o essere in grado di dare alcune informazioni aggiuntive sul contesto. Per esempio, guardate cosa ho mangiato questa mattina e pubblichiamo la foto ancora una volta del nostro caffè con il cornetto. Noi facciamo capire che stiamo facendo colazione, ma questa mattina, non ieri o l'altro ieri. E magari qualcuno capisce esattamente, è come se fosse, io li chiamo telling, stiamo raccontando una storia autobiografica in questo caso, noi sappiamo esattamente come interpretarla e sappiamo come rispondere. Ovviamente questa è un'abilità, ci sono persone che sono più brave e altre che lo sono meno, però sicuramente si possono trovare dei pattern anche qui in come si creano o si, se vogliamo, disegnano, si strutturano i post. E allo stesso modo possiamo pubblicare dei messaggi criptici proprio perché vogliamo vedere certe volte come le persone li interpreteranno. Questa è un'altra strategia, se vogliamo, però non possiamo saperlo fino a quando non chiediamo direttamente a chi ha postato.
Tu hai detto che la tua ricerca è iniziata nel 2011, sono passati 8 anni. 8 anni nel mondo delle tecnologie sono un'era intera. Hai notato, insomma, dei cambiamenti? Stiamo parlando in modo diverso? C'è un nuovo slang su Facebook? Io ricordo all'inizio, per esempio, l'unica faccina utilizzata era quella dei due punti e la parentesi per fare il sorriso. Adesso abbiamo una miriade di faccine ed altre piccole icone per esprimere sentimenti e altro tipo di informazioni insieme al testo. Come ci siamo evoluti su Facebook?
Sicuramente le emoticons, ma non solo le emoticons. Se vogliamo, io ho osservato e ho notato che l'uso delle immagini in generale, che siano link, che siano emoticons, che siano selfie, foto, è aumentato esponenzialmente. Ci sono persone, o addirittura gruppi di persone, alcuni di loro riescono a pubblicare dei messaggi fatti da una stringa di emoticons, e questa particolare stringa di emoticons ha un significato particolare. È come se fosse chimica, semplicemente combinando la faccina che ride con quella triste, una dopo l'altra, e poi dopo il pollice sollevato, questo è come se rimpiazzasse tre parole. Se vogliamo, questo tipo di comunicazione, ancora una volta, crea un senso di comunità all'interno della comunità Facebook. Solo il particolare gruppo di amici che sa che quella stringa ha un particolare significato riesce a capirsi. Chi non fa parte di quel gruppo non ci riesce. Quindi è come se, ancora una volta, si collegasse al concetto di sociolinguistica, di group identity e lingua. Cioè, quasi che ci sia un gruppo nel gruppo che, usando la lingua in una maniera particolare, riesca a stabilire la propria identità. E questo è diventato molto molto comune. L'uso delle emoticons è stato incredibile negli ultimi anni.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.